Credere.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti portano il nome di Benedetto e Benedetta, augurissimi di ottimo onomastico a nome di tutta la Radio Vaticana.
Il sole sorto dall'Occidente, San Benedetto da Norcia, con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e dagli scritti di autori vari, coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.
Cari fratelli e sorelle, domani ricorre la festa di San Benedetto Abate, patrono d'Europa, un santo a me particolarmente caro, come si può intuire dalla scelta che ho fatto del suo nome. Tra le ceneri dell'impero romano, Benedetto, cercando prima di tutto il regno di Dio, gettò forse, senza neppure rendersene conto, il seme di una nuova civiltà che si sarebbe sviluppata integrando i valori cristiani con l'eredità classica da una parte e le culture germanica e slava dall'altra.
E il Papa continua rilevando un aspetto tipico della spiritualità di San Benedetto.
Il santo non fondò un'istituzione monastica finalizzata principalmente alla evangelizzazione dei popoli barbari, come altri grandi monaci missionari dell'epoca, ma indicò ai suoi seguaci, come scopo fondamentale, anzi unico dell'esistenza, la ricerca di Dio. Egli sapeva però che quando il credente entra in relazione profonda con Dio, non può accontentarsi di vivere in modo mediocre, all'insegna di un'etica minimalistica e di una religiosità superficiale. Si comprende allora meglio in questa luce l'espressione che Benedetto trasse da San Cipriano e che sintetizza nella sua regola il programma di vita dei monaci. Niente anteporre all'amore di Cristo.
Nilo di Rossano, più di 1000 anni fa, in una composizione poetica dedicata a San Benedetto, cantava così.
Come un sole, o padre,
che è sorto nell'Occidente, illumini con la luce delle virtù tutto l'universo. Roma si vanta per chi vi hai vissuto. Norcia gioisce perché vi hai trascorso la fanciullezza. Tutta la Campania giubila e l'Italia esulta. Ma Monte Cassino tripudia e gioisce al di sopra di tutti, perché vanta la tua tomba. Protegge, o benedetto, tutti noi che ti lodiamo.
Benedetto nacque a Norcia intorno al 480 da una famiglia agiata che gli diede un'ottima educazione. Lo mandarono a Roma per completare i suoi studi letterari e giuridici convenienti alla sua condizione sociale. La sua casa era presso l'attuale chiesa di San Benedetto in Piscinula, a Trastevere. San Gregorio Magno scrisse una biografia del santo sotto forma di dialogo, ripresa da Papa Benedetto XVI in una sua catechesi, che riporta come, a cavallo tra il V e il VI secolo, il mondo fosse sconvolto da una tremenda crisi di valori e di istituzioni, causata dal crollo dell'impero romano, dall'invasione dei nuovi popoli e dalla decadenza dei costumi.
Per questo, Benedetto, disgustato, non si fermò a lungo nella città eterna. Voleva piacere a Dio solo. Così, ancora prima della conclusione dei suoi studi, Benedetto si ritirò nella solitudine dei monti ad est di Roma. Dopo un primo soggiorno nel villaggio di Effide, oggi a File, dove per un certo periodo si associò a una comunità religiosa di monaci, si fece eremita nella non lontana Subiaco. Lì visse per 3 anni completamente solo, in una grotta che, a partire dall'alto Medioevo, costituisce il cuore di un monastero benedettino chiamato Sacro Speco. Il periodo in Subiaco, un periodo di solitudine con Dio, fu per Benedetto un tempo di maturazione.
Qui doveva sopportare e superare le 3 tentazioni fondamentali di ogni essere umano: la tentazione dell'autoaffermazione e del desiderio di porre se stesso al centro, la tentazione della sensualità e infine la tentazione dell'ira e della vendetta. Era infatti convinzione di Benedetto che solo dopo aver vinto queste tentazioni avrebbe potuto dire agli altri una parola utile per le loro situazioni di bisogno. E così, riappacificata la sua anima, Benedetto era in grado di controllare pienamente le pulsioni dell'io per essere un creatore di pace intorno a sé. Solo allora decise di fondare i primi suoi monasteri nella valle dell'Anio, vicino a Subiaco.
San Gregorio Magno racconta anche, in questo libro dei dialoghi, di molti miracoli compiuti dal santo, e anche qui non vuole semplicemente raccontare qualche cosa di strano, ma dimostrare come Dio, ammonendo, aiutando e anche punendo, intervenga nelle concrete situazioni della vita dell'uomo.
Papa Benedetto ha parlato di molti miracoli. Ben 35 sono presenti nei dialoghi di San Gregorio Magno. Ne riportiamo qualcuno tra i più noti. Un giorno, mentre era solo, ecco a Benedetto presentarsi il tentatore. Era sotto forma di un uccello piccolo e nero, un merlo. Svolazzava intorno al suo corpo e, insistente e importuno, gli sbatteva le ali sul viso, tanto che se l'avesse voluto l'avrebbe potuto afferrar con le mani. Benedetto fece un segno di croce e l'uccello si allontanò. Ma appena scomparso il merlo, lo invase una tentazione impura così forte come il santo uomo non aveva provato mai, e già quasi vinto stava per decidersi ad abbandonare lo speco, quando, illuminato dalla grazia del cielo, ritornò improvvisamente in se stesso. Visti lì presso rigogliosi e densi cespugli di rovi e di ortiche, si spogliò delle vesti e si gettò nudo tra le spine dei rovi e le foglie brucianti delle ortiche. Si rotolò a lungo, là in mezzo, e quando ne uscì era lacerato per tutto il corpo, ma con gli strappi della pelle aveva scacciato dal cuore la ferita dell'anima. Al piacere aveva sostituito il dolore. quel bruciore esterno imposto volutamente per pena, aveva estinto la fiamma che ardeva all'interno. E così, mutando l'incendio, aveva vinto l'insidia del peccato. Secoli dopo, un'altra tradizione racconta che Francesco d'Assisi, recandosi su quel luogo, avesse visto il cespuglio coprirsi di tante rose rosse, quante le gocce del sangue di Benedetto.
La tentazione dunque fu superata. Libero da quella, l'uomo di Dio, sempre con più abbondanza, dava frutti vigorosi di virtù, proprio come avviene in un terreno mondato dalle spine e ben coltivato. Conduceva vita veramente santa e per questo la sua fama si andava divulgando dovunque. E una piccola comunità di religiosi, il cui superiore era morto di recente, si presentarono al venerabile e lo pregarono perché assumesse il loro governo. Il santo uomo si rifiutò a lungo, ma alla fine non poté più resistere alla loro insistenza. Li seguì dunque nel loro monastero. Cominciò subito a vigilare attentamente sulla vita regolare e nessuno si poteva permettere, come prima, di flettere a destra o a sinistra dal diritto sentiero dell'osservanza monastica. Questo li fece stancare e indispettire. E così quei malvagi si accordarono per togliergli addirittura la vita. Decisero di mescolare veleno nel vino e a mensa, secondo la loro usanza, presentarono all'abate per la benedizione il recipiente di vetro che conteneva la mortale bevanda. Benedetto alzò la mano e tracciò il segno della croce. Il santo segno ridusse in frantumi quel vaso di morte, come se al posto di una benedizione vi fosse stata scagliata una pietra. Comprese subito l'uomo di Dio che quel vaso non poteva contenere che una bevanda di morte, perché non aveva potuto resistere al segno che dona la vita. E se ne tornò alla grotta solitaria che tanto amava ed abitava lì, solo con se stesso, sotto gli occhi di colui che dall'alto vede ogni cosa.
Purtroppo, però, c'è stato sempre il tristo costume dei cattivi di urtarsi delle virtù che altri hanno e che essi non si curano minimamente di avere. Il prete di una chiesa vicina, di nome Fiorenzo, istigato dallo spirito maligno, cominciò a bruciare d'invidia per i progressi virtuosi dell'uomo di Dio, a spargere dubbi sulla sua santità e a distogliere quanti poteva dall'andarlo a trovare. Reso ormai cieco da quella tenebrosa invidia, progettò infine un'orrenda decisione. Inviò al servo dell'Onnipotente Signore un pane avvelenato, presentandolo come pane benedetto e segno di amicizia. L'uomo di Dio lo accettò con vivi ringraziamenti, ma non gli rimase nascosta la pestifera insidia che il pane celava. All'ora della refezione veniva abitualmente dalla vicina selva un corvo e beccava poi il pane dalle mani di lui. Venne anche quel giorno, e l'uomo di Dio gli gettò innanzi il pane che aveva ricevuto in dono dal sacerdote e gli comandò: «In nome del Signore Gesù Cristo, prendi questo pane e buttalo in un luogo dove nessun uomo lo possa trovare». Il corvo, spalancato il becco e aperte le ali, prese a svolazzare intorno a quel pane, ma una forza gli impediva di obbedire. Il servo di Dio dovette ripetutamente rinnovare il comando. Prendilo, su, prendilo senza paura e vallo a gettare dove non possa trovarsi mai più. Dopo aver ancora a lungo esitato, finalmente l'afferrò col becco, lo sollevò e volò via. Tornò circa 3 ore dopo, senza più il pane, e allora, come sempre, prese il suo cibo dalla mano dell'uomo di Dio. Il venerabile padre comprese da questa vicenda quanto l'animo del sacerdote si accanisse contro la sua vita e ne provò un immenso dolore, non tanto per sé, quanto per il povero sventurato.
Ma di queste lotte del nemico contro il servo di Dio ne dovremo ancora vedere parecchie altre. Esso gli scatenò contro con tutte le forze una spietatissima guerra, senza accorgersi che, suo malgrado, gli prestò l'occasione di altrettante vittorie.
Benedetto aveva una sorella di nome Scolastica, che fin dall'infanzia si era anche lei consacrata al Signore. Benedetto andava a farle visita una volta all'anno. Una di queste volte la pia sorella gli chiese: «Ti chiedo proprio per favore, non lasciarmi per questa notte, ma fermiamoci fino al mattino a pregustare con le nostre conversazioni le gioie del cielo». Ma egli le rispose: «Ma cosa dici mai, sorella? Non posso assolutamente pernottare fuori dal monastero». La serenità del cielo era totale. Non si vedeva all'orizzonte neanche una nube. Alla risposta negativa del fratello, la religiosa appoggiò sul tavolo le mani a dita conserte, vi poggiò sopra il capo e si immerse in profonda orazione. Quando sollevò il capo dalla tavola, si scatenò una tempesta di lampi e tuoni insieme, con un diluvio d'acqua in tale quantità che né il venerabile Benedetto né i monaci che erano con lui poterono metter piede fuori dall'abitazione. L'uomo di Dio capì subito che era impossibile far ritorno al monastero e allora, un po' rattristato, cominciò a lamentarsi. «Che Dio onnipotente ti perdoni, sorella benedetta, ma che cosa hai fatto?» Rispose lei: «Vedi, ho pregato te e non mi hai voluto dar retta. Ho pregato il mio Signore e lui mi ha ascoltato». E non c'è per niente da meravigliarsi che una donna in quell'occasione abbia avuto più potere di lui, perché secondo la dottrina di Giovanni, Dio è amore. Fu quindi giustissimo che potesse di più colei che amava di più. 3 giorni dopo che Benedetto era tornato in monastero, mentre stava pregando, alzò gli occhi al cielo e vide l'anima di sua sorella che, uscita dal corpo, si dirigeva in figura di colomba verso le misteriose profondità dei cieli. Ripieno di gioia per averla vista così gloriosa, rese grazie a Dio Onnipotente con inni e canti di lode, poi andò a partecipare ai fratelli la sua dipartita. Ne mandò poi subito alcuni perché trasportassero il suo corpo nel monastero e lo seppellissero nel sepolcro che egli aveva già preparato per sé. Avvenne così che neppure la tomba poté separare quelle due anime, la cui mente era stata un'anima sola in Dio.
Martin de Elizalde scrive che una delle devozioni più diffuse, non solo grazie all'influenza dei monasteri benedettini, è la croce di San Benedetto, specie nella forma più frequente di medaglia. La medaglia presenta su un lato l'immagine del Santo Patriarca e sull'altro una croce, al cui interno e attorno alla quale si trovano le lettere iniziali di un'orazione o esorcismo in latino. Nella traduzione italiana recita così:
Croce del Santo Padre Benedetto. La Santa Croce sia la mia luce. Non sia il demonio mio condottiero. fatti indietro, Satana. Non mi attirare alle vanità. Sono mali le tue bevande. Bevi tu stesso il tuo veleno.
La medaglia di San Benedetto è molto antica, risale all'XI secolo. In seguito alla guarigione miracolosa di un giovanotto, un certo Bruno, si fece poi monaco benedettino e divenne più tardi Papa San Leone IX. Alla medaglia e alla croce di San Benedetto è annessa l'indulgenza plenaria in punto di morte. La medaglia di San Benedetto e il crocefisso sono anche strumenti usati dagli esorcisti che sulla persona da liberare dal maligno recitano.
Io ti esorcizzo, per Dio, Padre Onnipotente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che si trova in essi. Ogni potenza del nemico, tutto l'esercito del diavolo, ogni influenza di Satana, siano strappati e siano messi in fuga da questa medaglia, affinché a tutti coloro che ne faranno uso procuri la salvezza dell'anima e la salute del corpo. Te lo chiediamo nel nome di Dio Padre, Onnipotente, di Gesù Cristo, suo Figlio e Signore nostro, e dello Spirito Santo Consolatore, e nell'amore del medesimo Signore nostro Gesù Cristo, che verrà a giudicare i vivi e i morti e regnerà nei secoli dei secoli.
Secondo San Gregorio Magno, nell'anno 529 Benedetto lasciò Subiaco per stabilirsi a Monte Cassino. E l'esodo dalla remota valle dell'Anio verso il Monte Cassio, un'altura che, dominando la vasta pianura circostante, è visibile da lontano, riveste un carattere simbolico, insegna Papa Benedetto XVI. La vita monastica nel nascondimento ha una sua ragion d'essere, ma un monastero ha anche una sua finalità pubblica nella vita della Chiesa e della società. Deve dare visibilità alla fede, come forza di vita. Di fatto, quando il 21 marzo 547 Benedetto concluse la sua vita terrena, lasciò con la sua regola e con la famiglia benedettina da lui fondata un patrimonio che ha portato nei secoli trascorsi e porta tuttora frutto in tutto il mondo. Nell'intero secondo libro dei dialoghi, Gregorio Magno ci illustra come la vita di San Benedetto fosse immersa in un'atmosfera di preghiera, fondamento portante della sua esistenza. Senza preghiera non c'è esperienza di Dio.
Sottolinea però che la preghiera è in primo luogo un atto di ascolto, che deve poi tradursi nell'azione concreta. Il Signore attende che noi rispondiamo ogni giorno coi fatti ai suoi santi insegnamenti, egli afferma. Così la vita del monaco diventa una simbiosi feconda tra azione e contemplazione, affinché in tutto venga glorificato Dio.
All'obbedienza del discepolo deve corrispondere la saggezza dell'abate, che nel monastero tiene le veci di Cristo, e per essere in grado di decidere responsabilmente, anche l'abate deve essere uno che ascolta il consiglio dei fratelli, perché spesso Dio rivela al più giovane la soluzione migliore. Questa disposizione rende sorprendentemente moderna una regola scritta quasi 15 secoli fa. Papa Paolo VI, proclamando il 24 ottobre 1964 San Benedetto patrono d'Europa, intese riconoscere l'opera meravigliosa svolta dal santo mediante la regola per la formazione della civiltà e della cultura europea. Concetto ribadito da Papa Benedetto XVI.
Oggi l'Europa, uscita appena da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie, l'Europa è alla ricerca della sua propria identità. Per creare una unità nuova e duratura sono certo importanti gli strumenti politici, economici, giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga alle radici cristiane del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa. Senza questa linfa vitale l'uomo resta esposto al pericolo di soccombere all'antica tentazione di volersi redimere da sé, utopia che in modi diversi l'Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell'umanità. Cercando il vero progresso, ascoltiamo anche oggi la regola di San Benedetto come una luce per il nostro cammino. Rimane San Benedetto un vero maestro nella cui scuola possiamo l'arte di vivere l'umanesimo vero.
Il sole sorto dall'Occidente. San Benedetto da Norcia. Con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e dagli scritti di autori vari. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Monia Parente, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Gaetano Lizio, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Massimiliano D'Angelo. I canti sono tratti dal compact disc L'Eta Dies, musiche per San Benedetto, direttore Massimo Scapin, edito dal Monastero di San Silvestro Abate, Fabriano. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Il nostro incontro è così terminato. Vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.